In altre parole,
sono le 8:18. Salutiamo anche oggi la nostra ospite, Barbara Mantecazzina Antonioli. Buongiorno e benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, vogliamo partire oggi dall'attualità proprio più stretta, infatti è l'attualità che apre anche i quotidiani, quanto succede in Medio Oriente, con un'accezione particolare, e cioè che cosa accade al nostro spostarsi per il mondo. Ne parla proprio oggi Marcello Pellizzari nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, "Se il caos svuota i cieli del mondo", questo è il titolo, e con riferimento a un'aviazione già in crisi dopo il Covid e dopo quanto succede tra Ucraina e Russia e dopo diverse vicissitudini, scrive Pellizzari che viviamo un vero e proprio paradosso. L'aviazione propone aerei in grado di volare sempre più a lungo e sempre più lontano, riducendo i consumi e consentendo al mondo di essere unito, ma l'impatto che potrebbe avere, per esempio, questa guerra in Medio Oriente ci sta riportando indietro di decenni. E quindi la domanda non è quando partirò, ma posso ancora fidarmi dei cieli? E la risposta non è tanto scontata. Insomma, si fermano i cieli, risulta difficile anche il passaggio della merce sui mari, il mondo sembra rallentare.
Assolutamente sì, quando parliamo appunto di collegamenti aerei, di spostamenti, diciamo che il nostro pensiero va subito immediatamente alla globalizzazione, ci sembra sempre tutto un po' astratto, pensiamo a internet, pensiamo ai mercati finanziari, pensiamo alle piattaforme digitali. In realtà invece questa globalizzazione è ancora molto e profondamente fisica. L'economia mondiale si muove attraverso delle infrastrutture che sono molto concrete, appunto gli aerei, quindi navi, porti, oleodotti, è fatta anche di persone. Semplicemente per dare qualche numero per contestualizzare, ad oggi circa il 90% del commercio mondiale viaggia via mare, su navi container. I cargo aerei invece rappresentano, si potrebbe dire, solamente l'1% dei volumi, però in realtà questo 1% dei volumi equivale a un terzo del valore del commercio globale, perché sugli aerei ci sono beni che sono particolarmente preziosi e sensibili al tempo, come i microchip, i farmaci e le componenti elettroniche. Ha un'altra infrastruttura molto fisica, ma meno visibile, ma fondamentale, sono i cavi sottomarini. Più del 95% del traffico internet mondiale passa attraverso cavi che sono posati sui fondi degli oceani. E quindi in realtà anche l'economia digitale dipende da queste infrastrutture molto concrete. Quindi la globalizzazione è una sorta di grande rete, una sorta di vasi comunicanti. Finché tutto scorre e funziona, le infrastrutture restano praticamente invisibili. Quando una rotta si interrompe, un nodo si blocca, improvvisamente ci accorgiamo di quanto questo sistema economico dipende da cieli, mari e fondali oceanici. E soprattutto quello che ci sta venendo chiaramente evidenziato in questi giorni è che queste infrastrutture non sono solamente logistiche, ma sono anche molto, molto strategiche.
Fra l'altro, si parla di poche zone nel mondo che determinano le sorti del trasporto globalmente. Per quanto riguarda l'aviazione, c'è una striscia di terra formata da Georgia, Armenia e Azerbaigian, 170 km nel suo punto più stretto, e la maggior parte del traffico aereo internazionale passa di lì. C'è per esempio il caso dello stretto di Hormuz oggi, che è così decisivo per tutto il mondo, e penso al canale di Suez ieri. Come mai alcuni lembi di terra, magari poco conosciuti, poco importanti, rivestono un ruolo così importante? E questo poi naturalmente diventa anche poi un rischio, perché tutto dipende da chi controlli quel piccolo frammento di terra che diventa decisivo.
Che la geografia in realtà conta ancora moltissimo nell'economia globale. Quando pensiamo all'economia globale, in un certo senso intuitivamente pensiamo a un mondo completamente privo di distanze. In realtà tutta questa interconnessione cui parlavamo prima, questo perfetto meccanismo oliato che fa scorrere tutto, dipende da pochi punti molto precisi sulla mappa. Sono quello che gli economisti chiamano i choke point, cioè dei colli di bottiglia a livello di commercio internazionale o, come citava lei, ad esempio, a livello anche di traffico aereo. Appunto, quello che diciamo di cui si parla moltissimo negli ultimi 2 o 3 giorni è lo stretto di Hormuz, che è tra l'Iran e l'Oman, che in realtà è oggetto di restrizioni. Non si è ancora capito se dal punto di vista del diritto internazionale sia oggettivamente chiuso. La verità è che comunque passano ad oggi, il traffico è estremamente rallentato. È una striscia che è larga, poche decine di chilometri, ma in realtà che in un certo senso decide il prezzo del petrolio a livello mondiale, potremmo dire così anche del gas a livello sicuramente europeo, perché da lì passa un quinto del petrolio consumato nel mondo. E dal 15 al 20% del gas liquefatto, cosiddetto LNG, che proviene dal Qatar. E questo significa che quando le tensioni aumentano in quell'area, non è solo una questione geopolitica, come si diceva, di chi controlla dal punto di vista appunto proprio politico, ma diventa anche una questione economica, perché i mercati soffrono le interruzioni dei flussi energetici. Ricordiamo il già rammentato evento del 2021 col canale di Suez. Quando il rischio cresce in queste zone, succedono almeno due cose. La prima è che i mercati tendono a reagire subito molto velocemente, con delle oscillazioni di prezzo dell'energia. Guardavo proprio stamattina, prima di collegarmi, il prezzo del Brent del petrolio, che negli ultimi 5 giorni è aumentato dell'11%, superando di poco gli $80. Il gas è passato da 31, il gas al TTF di Amsterdam, è passato da 31,5 euro al megawattora a più o meno 43,8 sempre euro al megawattora, quindi con un più 41% più o meno. La seconda conseguenza è che aumentano di molto i costi del trasporto, perché le navi devono o deviare o allungare le rotte, come era già accaduto ad esempio nel 2025, con la differenza ad oggi rispetto al 2025 che il conflitto sta colpendo anche i punti di produzione ed estrazione, cosa che non era accaduta. A questo si aggancia quindi anche, sempre nel termine di logistica e trasporto, un'altra componente di rischio che è legata alle assicurazioni. Quindi quando una nave attraversa una zona instabile, c'è la cosiddetta war risk insurance, cioè la copertura assicurativa contro i rischi di guerra o gli attacchi, ma se la situazione peggiora, i premi possono aumentare rapidamente, oppure, come sta appunto accadendo in queste ore, le compagnie assicurative possono rifiutarsi di coprire certe rotte, richiedendo di fatto delle coperture e dei pagamenti addizionali, e questo chiaramente fa salire di molto i costi della logistica.
C'è sicuramente quindi una difficoltà nel pensare il mondo come lo pensavamo prima, e cioè facilmente percorribile e in fondo piccolo. Ecco, le guerre in qualche modo restringono la visione, restringono il futuro, ma allargano il mondo. E quello che ci si potrebbe chiedere è quanto questo influisca poi sui trasporti e sulla nostra economia quotidiana. Ecco, questo sistema è davvero così fragile? Una guerra può veramente scatenare delle conseguenze che cambiano fortemente anche la nostra quotidianità?
In realtà è lo stesso, cioè sono i due lati della medaglia. È un meccanismo, come dicevamo, estremamente efficiente quando tutto funziona perfettamente. Dopodiché diventa fragile. Più che fragile, direi che le conseguenze di quello che vediamo in questi giorni sono legate al fatto di essere così interdipendenti. Quindi straordinariamente efficiente perché molto integrato, quindi merci, componenti, materie prime si muovono continuamente fra i continenti, e questa integrazione però, quando si blocca, lo shock può propagarsi molto, molto rapidamente. In realtà, un po' il funzionamento della logistica globale funziona un po' come il traffico urbano. Finché tutto scorre, è tutto molto efficiente, basta un incidente in un punto nodale, un semaforo, un incrocio particolarmente trafficato per creare la congestione. Quanto questo tipo di effetti si propaghino e con che tempi sulla nostra economia, in realtà dipende molto dalla durata della crisi. Se dura pochi giorni o alcune settimane, è vero che il sistema spesso riesce ad adattarsi. Se invece le tensioni durano mesi, gli effetti diventano più visibili. Secondo Goldman Sachs, per esempio, un blocco di un mese del traffico nello stretto di Hormuz potrebbe portare a un raddoppio dei prezzi del gas più che doppio. Non saremmo ancora ai livelli del, se non ricordo male, agosto 2022, post invasione dell'Ucraina. Ma in realtà ci sarebbe comunque un aumento molto, molto consistente. Potrebbe arrivare il gas TTF, parlano addirittura di circa 75 euro al megawattora, quindi il 130 in più, 130% in più rispetto ai livelli di venerdì scorso, per dire. Questo innescherebbe chiaramente, sempre in un periodo più, diciamo, più consistente di tempo, anche delle ricadute sui prezzi delle forniture energetiche, che però, soprattutto per i clienti domestici, risentono di un certo ritardo temporale, quindi non immediatamente questi aumenti si traducono in aumento delle bollette. Più in generale, diciamo che queste interruzioni del sistema sono molto rilevanti perché, proprio ricomprendendo anche tutto il resto del traffico, per esempio, uno studio di Oxford ha stimato che le interruzioni nei principali checkpoint sullo stretto di Malacca possono coinvolgere ogni anno circa 192 miliardi di dollari di commercio globale. Quindi parliamo veramente di numeri estremamente consistenti.
E ci rendiamo conto di quanto un giorno in più, un giorno in meno, una settimana in più, una settimana in meno di crisi internazionale possono avere delle conseguenze davvero importanti per tutti noi. Grazie Barbara Antonioli Mantegazzini per essere rimasta con noi anche oggi. Ricordo che potete riascoltare tutte le puntate nel nostro podcast rsi.ch/rete2 e ci risentiamo domani mattina. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.